File 24, pagina 164, 14, continuo movimento di internati, trasferimenti individuali. Abbiamo già avuto modo di osservare che nei campi di concentramento, e in quello di Gonars in particolare, essendo considerato un campo per l'internamento provvisorio, c'era un movimento continuo di internati verso altri campi o luoghi di internamento, o da altri campi verso Gonars. Già nelle prime settimane di vita del campo si ebbero trasferimenti, non verso altri campi militari, non ancora approntati per il concentramento di civili, ma verso quelli gestiti dal Ministero dell'Interno. Si trattava spesso di piccoli campi, in luoghi come conventi, ex filande, scuole dismesse o altri edifici pubblici, sorvegliati in genere dalla locale sezione dei carabinieri e sottoposti alla direzione del podestà locale. Nei fascicoli dell'archivio del Ministero dell'Interno, presso l'archivio centrale dello Stato, che vanno sotto il titolo di Ariani internati, ci sono i documenti che permettono di ricostruire le storie di internamento di alcuni sloveni passati per Gonars dopo i rastrellamenti della primavera del 42. Il movimento avvenne soprattutto verso comuni di confino della provincia di Novara, Romagnano Sesia, Fara Novarese, Castelli Cusiani, Borgo Manero o Leggio. È interessante anche per capire il funzionamento concreto della politica di internamento del Ministero dell'Interno seguire alcune di queste vicende. In tutti questi casi l'internato è già nel campo di concentramento di Gonars, portato dall'autorità militare per sfollamento delle carceri di Lubiana, in attesa che il Ministero dell'Interno ne decida il trasferimento in un suo campo o in un comune del Regno. Le richieste di internamento partono dall'Alto Commissario Emilio Grazioli. Riportiamo alcuni casi. Rebogli Francesco, 44 anni, direttore didattico a Zalog, comune di Poglie, distretto di Lubiana. Fermato il 27 maggio 1942, lo stesso giorno viene condotto a Lubiana e dopo pochi giorni deportato a Gonars. Il 7 giugno 1942 Grazioli ne chiede l'internamento in un comune del Regno, così motivando: l'individuo in oggetto è stato segnalato come elemento anti-italiano convinto e per la sua cultura capace di esplicare subdolamente la propaganda a noi contraria. Interrogato, ha negato ogni addebito e sebbene dalle indagini esperite sul suo conto non siano emersi elementi per suffragare una denuncia al Tribunale Militare, pur tuttavia deve ritenersi non estraneo alla larga attività che si va svolgendo in questa provincia in favore dell'irredentismo slavo. Pertanto, tenuto conto dell'attuale stato di guerra e della pericolosità dell'emarginato, è indispensabile che egli sia allontanato da questo ambiente, motivo per cui lo propongo per l'internamento in un comune del Regno. Le sue condizioni economiche sono disagiate. Il riferimento alle condizioni economiche dell'internando faceva parte delle pratiche burocratiche previste dal Ministero dell'Interno per l'internamento nei comuni, poiché, in caso fossero disagiate, riconosceva all'internato un sussidio di lire 7 giornaliere, altrimenti al confino doveva mantenersi da solo. Nel mese di luglio 1942 Rebogli venne trasferito a Romagnano Sesia, in provincia di Novara. Il 12 aprile 1943 la moglie fa domanda di liberazione dal confino per il marito. Il 22 giugno 1943 il Ministero dell'Interno, Direzione Generale Pubblica Sicurezza, d'ordine del Ministro, comunica che la domanda non è stata accolta. Porgian Francesco, 22 anni, bracciante di Stopice. Il 25 maggio 1942 Grazioli chiede il suo internamento in un comune del Regno in quanto sospetto di essere pericoloso comunista. L'1 giugno 1942 il Ministero dell'Interno, Divisione Generale della Pubblica Sicurezza, comunica all'Alto Commissario di aver deciso l'internamento di Borjan a Novara e il 16 luglio 1942 Grazioli comunica alla prefettura di Novara di avere disposto per il trasferimento del Borgian dal campo di concentramento di Gonars a quella provincia. Il 3 settembre 1942 la prefettura di Novara comunica di aver provveduto ad internarlo nel comune di Borgomanero. È interessante osservare che il trasferimento da Gonars, la cui pratica è iniziata il 25 maggio, si svolge più di 3 mesi dopo, segno di un iter burocratico piuttosto faticoso. Nei mesi successivi Borgian viene spostato più volte in vari comuni, sempre della provincia di Novara, fra cui Castelli Cusiani, oggi non è più comune ma frazione di San Maurizio d'Opaglio, dove lavora alle dipendenze di un'impresa Peverelli. In data 23 novembre 43, un telegramma della Questura di Novara, diretto ai Questori d'Italia e al Ministero dell'Interno, comunica un elenco di 26 persone, tutti sloveni, allontanatisi da comuni di questa provincia, fra cui c'è anche il nome di Borgian Francesco. Questo documento testimonia che dopo l'8 settembre questi internati non erano stati liberati, ma avevano dovuto fuggire. Particolarmente interessante è la storia di Stojan Borsnik, uno studente di Novo Mesto, cittadina sud-est di Lubiana. Fra le carte della Commissione Provinciale di Censura di Udine c'è una lunga lettera del padre, Felice, Sresko Borsnik, che in data 4 marzo 1943 scriveva ad una sua conoscente di Pordenone, Elda Valbusa, segnalando la lettera al prefetto di Udine, il maggiore dei carabinieri Matteo Lecce, così ne spiegava il contenuto. Il Borsnik, nella lettera censurata, prega la signorina Valbusa, allorché il proprio figlio Stojan, in atto internato per aver partecipato lo scorso anno ad una manifestazione studentesca contro l'Italia, verrà liberato dal campo di concentramento, di procurargli una occupazione e ciò per toglierlo dall'ambiente locale ove potrebbe subire la influenza dei compagni e incorrere nuovamente in atti del genere. Nel fondo del Ministero dell'Interno a Roma, presso l'Archivio Centrale dello Stato, ci sono i documenti che ci raccontano tutta la storia dell'internamento del giovane Borsnik. Arrestato il 15 aprile 1942 a Novo Mesto perché sembrava che avesse proferite in lingua slovena parole offensive all'indirizzo dei nostri militari, era stato processato dal Tribunale Militare. Assolto per insufficienza di prove, era tuttavia sospettato di appartenere ad associazione sovversiva, per cui in data 17 maggio 1942 l'alto commissario Grazioli ne chiedeva l'internamento in un comune del Regno. Il 28 maggio il Ministero dell'Interno decideva il suo trasferimento in provincia di Novara, disponendo che all'internato, se indigente, dovranno essere corrisposti i mezzi gratuiti di viaggio, il sussidio giornaliero nella misura di lire 7, nonché lire 50 mensili per l'alloggio. Il 27 giugno lo stesso Grazioli comunicava che d'intesa con l'autorità militare aveva disposto ulteriori accertamenti sul giovane e chiedeva la sospensione del suo internamento, perché il locale comando stazione CCRR lo aveva segnalato alle superiori autorità per un eventuale arruolamento di sloveni nel nostro esercito. In sostanza, il padre aveva attivato tutte le proprie conoscenze per ottenere la liberazione del figlio, lasciando credere che questi sarebbe stato disposto a collaborare con l'esercito italiano d'occupazione. Il 3 luglio il ministero inviava alla prefettura di Novara un telegramma: autorizzasi sospensione internamento Borsnik Stojan di Sresko. Ma il 7 luglio 1942 la prefettura di Novara rispondeva che l'individuo in oggetto, per il quale codesto ministero ha autorizzato la sospensione dell'internamento, non è ancora qui giunto. Il giovane Borsnik non doveva essere così disposto, come il padre credeva, ad entrare nelle formazioni collaborazioniste. Dal momento che nel marzo del 43 risulta ancora internato, come si desume dalla lettera del padre trovata nelle carte dell'ufficio censura di guerra di Udine, da cui emerge tutta la preoccupazione per il figlio che considerava scapestrato. Così aveva scritto, fra l'altro, il padre alla signorina Valbusa. Molti dei nostri sono già tornati a casa e pochi giorni fa siamo venuti a sapere come per certo che tra breve tornerà anche Stojan. Egli desidera molto di ritornare. Non così io, se già sia vero che tornerà, che poco credo. Ho ricevuto dei consigli tanto dalla parte delle autorità quanto dei nostri personaggi avveduti che non è il tornare qui la migliore soluzione per i nostri figli, e ne penso anch'io così. Come si vedrà più avanti, la principale preoccupazione sia delle autorità d'occupazione che dei maggiorenti lubianesi era proprio che i liberati finissero nelle fila del fronte di liberazione. Il trasferimento in massa in altri campi militari. Il trasferimento individuale da Gonars a campi di concentramento o luoghi di confino del Ministero dell'Interno era un'operazione burocratica, come abbiamo visto, piuttosto complessa, poiché richiedeva controlli da parte degli organi di polizia, delibere e comunicazioni dei vari uffici di governo che andavano avanti anche per mesi e spesso neppure si concretizzavano con il trasferimento. Dal luglio del 1942, sotto la pressione del sovraffollamento dovuto ai nuovi rastrellamenti dell'operazione Primavera, si ebbe invece il trasferimento in massa verso i nuovi campi di concentramento allestiti dall'esercito: Monigo, Chiesa Nuova, e poi Arbe, Renicci, Tavernelle, Visco. Questi trasferimenti richiedevano semplicemente la compilazione di elenchi. In meno di un anno, dal novembre del 42 al settembre del 43, la gran parte degli internati subirono molti trasferimenti, in condizioni per lo più molto difficili. Un esempio della Via Crucis attraverso i campi gestiti dall'esercito ci viene dalla storia di Anton Vratusa. Internato a Gonars nella primavera del 1942, vi rimase fino all'inizio dell'autunno, poi fu trasferito insieme con molti altri a Chiesa Nuova di Padova e poi a Monigo di Treviso. Nel maggio del 43 fu mandato a Fiume per essere processato dal tribunale militare, cosa che non avvenne, e fu invece nuovamente internato, questa volta nell'isola di Arbe, in cui rimase fino all'armistizio, quando partecipò all'insurrezione degli internati contro il tenente colonnello Cuiuli e alla liberazione del campo. Un'odissea simile fu quella di Frank Potocnik, l'autore de Il campo di sterminio fascista, l'isola di Rab. Anch'egli era stato internato a Gonars nel marzo del 42 come ufficiale della Marina jugoslava. Nel campo aveva subito fatto parte dell'organizzazione clandestina del Fronte di Liberazione, attività che continuò a Chiesa Nuova, dove fu trasferito nell'autunno del 42. A causa di questa sua attività politica, il 22 dicembre del 42 venne trasferito a Lubiana, nella caserma belga, e pochi giorni dopo fu rinchiuso nel campo di Arbe, che proprio in quel periodo veniva in parte svuotato, con il trasferimento di donne e bambini a Gonars e a Monigo. Potocnik fu, come Vratusa, uno degli organizzatori della liberazione del campo di Arbe e poi il comandante della brigata Rab formata dagli ex internati. Vratusa e Potocnik erano stati in un primo tempo trasferiti a Chiesa Nuova, come molti ufficiali e sottufficiali dell'ex esercito jugoslavo, mentre la maggior parte degli internati politici di Gonars nell'autunno del 42 furono trasferiti nel campo appena approntato di Renicci di Anghiari, in provincia di Arezzo, dove trovarono condizioni di vita per certi versi peggiori di quelle che avevano fino a quel momento vissuto a Gonars, in quanto furono costretti a vivere per tutto l'inverno sotto le tende, con le coperte sulla nuda terra, in una zona malsana. Nel campo di Gonars, intanto, erano arrivati altri internati, soprattutto provenienti dallo sfollamento di Arbe di donne e bambini, provvedimento che il comando dell'undicesimo corpo d'armata considerava risolutore del problema delle atroci condizioni di vita ad Arbe. Infatti, in riferimento ad una sua visita al vescovo di Lubiana, il generale Robotti alla fine di novembre del 42 scriveva: «Nei riguardi dell'attuale sistemazione delle madri e bambini nei campi di concentramento, ho rappresentato al vescovo che attualmente, con il recente trasferimento al campo di Gonars di tutti quelli internati al campo di Arbe, si può dire convenientemente assicurata». Su questi trasferimenti a Gonars, che secondo Robotti dovevano risolvere i problemi degli internati di Arbe, il Ministero della Guerra il 14 dicembre espresse un parere opposto, riportato fra virgolette in un documento del Ministero dell'Interno. Per il trasferimento di parte degli internati civili, nuclei di famiglie internate a scopo protettivo e donne e bambini internati a scopo repressivo, dal campo di Arbe a quello di Gonars dovrebbero essere costruite in quest'ultimo altre 7 baracche grandi, di cui 4 tramezzate in piccoli appartamenti, una per uso chiesa, una per uso refettorio ed una per uso ospedale. Poiché è in corso la cessione di detti campi al Ministero dell'Interno, non sembra opportuno che questa amministrazione effettui trasferimenti ed in genere prenda provvedimenti che non abbiano carattere di assoluta urgenza circa il ricovero e l'assistenza degli internati. Nel caso specifico, il proposto trasferimento non sembra giustificato dalla necessità di alleviare agli internati gli effetti dei rigori invernali, dato che il campo di Gonars è situato più a settentrione di quello di Arbe, senza peraltro offrire migliori condizioni di accantonamento. Robotti non tenne conto neppure del parere del Ministero della Guerra, che riguardo al giudizio negativo sulle condizioni di accantonamento di Gonars non doveva essersi troppo sbagliato, dal momento che nei mesi successivi oltre 400 di quegli internati trasferiti da Arbe a Gonars sarebbero morti. Non è dato sapere inoltre quanti siano gli internati morti durante i trasferimenti, che dovettero avvenire in condizioni disumane. Un esempio dell'odissea dei trasferimenti da Arbe è raccontata in un libro autobiografico di Ivan Malnar, di recente pubblicazione. L'autore era stato internato con tutta la sua famiglia e poi trasferito da Arbe a Monigo e poi a Gonars. I suoi genitori invece da Arbe erano stati trasferiti prima a Gonars e poi a Monigo, per cui non riuscivano a incontrarsi. Malnar si chiede il motivo di questi continui spostamenti, dal momento che risultavano piuttosto costosi per l'amministrazione italiana e che impegnavano molto personale per la sorveglianza. La sua ipotesi è che fossero un motivo per far perdere le tracce, per nascondere in quale luogo le persone fossero veramente internate e da dove poi fossero scomparse. I trasferimenti, insomma, avrebbero fatto parte di quel progetto di pulizia etnica dei territori annessi che sicuramente i vertici militari e del regime avevano, anche se non ebbero i mezzi e il tempo per attuarla compiutamente. Come vedremo nel capitolo relativo ai morti di Gonars, l'ipotesi di Ivan Malnar è plausibile, perché molti morirono nei trasferimenti, ma di queste morti non è rimasta traccia nei documenti. Fino al settembre del 43 a Gonars continuò un movimento ininterrotto di internati, da e per Arbe, da e per Monigo e poi anche per il vicino nuovo campo di Visco. Nel marzo del 43, per lasciar posto al concentramento degli ebrei croati, un telespresso del Ministero degli Esteri stabiliva ulteriori trasferimenti da Arbe a Gonars. In base alle direttive del Duce, il comando Supersloda dovrà procedere all'avviamento in un campo di concentramento di tutti gli ebrei della Dalmazia e dei territori croati occupati dalla Seconda Armata. Si fa presente come sia da escludere l'introduzione di elementi israeliti nel territorio nazionale. Ove ciò non fosse assolutamente possibile, si potrà fare eccezione per il loro concentramento in un'isola, ad esempio nell'isola di Arbe, salvo a trasferire nel campo di Gonars gli elementi civili destinati a detta isola. Pagina 171.